Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buonasera. Questo martedì parleremo di un tema, i nuovi martiri. Vi leggerò la lettera che il Papa ha scritto per costituire la commissione dei nuovi martiri, testimoni della fede presso il Dicastero delle cause dei santi. È un'iniziativa che il Papa ha preso in vista del prossimo giubileo del 2025, durante il quale verranno presentati i nuovi martiri della Chiesa, un po' come avvenne nel precedente giubileo, quello del 2000, quando al Colosseo venne promossa una giornata dedicata ai martiri e testimoni della fede, mettendo insieme tutti i martiri cristiani di tutte le diverse confessioni che avevano versato il loro sangue per testimoniare la loro fedeltà a Cristo. E qualcosa del genere avverrà anche 25 anni dopo, nel 2025, appunto quando ci sarà il nuovo giubileo. Beh, come sapete, il martirio è un tema che accompagna costantemente la storia della Chiesa, molto nei primi tre secoli, quando la Chiesa era un'associazione illecita all'interno dell'impero romano, cioè quando i cristiani erano perseguitati ufficialmente, formalmente. Non furono tre secoli di persecuzione continua, ci furono periodi di tranquillità dove, quando i cristiani che crescevano continuamente riuscirono anche a raggiungere ruoli importanti all'interno delle istituzioni, del Senato, delle funzioni imperiali, si parla anche di qualche imperatore cristiano. A questi periodi di calma si alternavano periodi invece di profonda, violenta persecuzione. Durante alcuni periodi in particolari, soprattutto quando c'erano degli imperatori che attribuivano ai cristiani un ruolo deleterio, negativo, per l'impero, cioè li accusavano di essere la causa della decadenza, della crisi dell'impero stesso. Però fino al 313 comunque la religione cristiana non era una delle tante religioni riconosciute dall'impero, ma era una religione illicita, cioè non lecita. Poi a volte venivano perseguitati più intensamente, a volte no, ma non ottennero mai, fino al 313, quando con l'editto di Costantino la Chiesa ottenne la libertà di poter professare liberamente il Vangelo all'interno dei confini dell'impero. Poi successivamente, settantina di anni dopo, con Teodosio, l'impero assunse la religione cristiana come la religione ufficiale sia in Occidente, finché rimase l'impero romano d'Occidente, cioè fino al V secolo, e poi fino al 1454 a Costantinopoli, dove si costituì l'impero romano d'Oriente. In entrambi, poi l'impero romano d'Occidente venne ricostituito da Carlo Magno a partire dalla notte di Natale dell'Ottocento, in entrambi gli imperi, quello cristiano, quello occidentale e quello orientale, la religione cristiana divenne la religione dell'impero, cioè la religione ufficiale, come allora era d'uso, diciamo così, perché nelle cristianità sia orientale che occidentale, il cristianesimo divenne, diciamo così, la religione predominante e sostanzialmente la religione aveva un ruolo talmente importante da essere l'identificativo del cittadino, da avere una caratteristica identificativa assolutamente principale, primaria, importantissima rispetto a tutte le altre. Cioè la religione, a differenza di come è oggi, nelle società liberali, nelle società post-rivoluzione francese, dove la religione si tende a far sì che sia un affare privato, ecco, al contrario, appunto, nelle cristianità occidentali e orientali, la religione era un fatto pubblico ed era il fatto, ed era, diciamo così, dal punto di vista del discorso pubblico, era ciò che anzitutto caratterizzava, quelle civiltà. Si parla infatti di civiltà cristiana occidentale o orientale. I martiri furono certamente una caratteristica della Chiesa perseguitata, della Chiesa dei primi 3 secoli. Dopo l'editto che restituiva libertà alla Chiesa, diciamo, il ruolo importante, principale, fondamentale dei martiri venne sostituito dai testimoni della fede che non versavano più il sangue per mostrare il loro amore per Cristo, ma costituivano delle comunità, le comunità monastiche, che attraverso la preghiera e il lavoro, diciamo così, soprattutto in Occidente, ma anche in Oriente, saranno i nuclei fondamentali attorno ai quali si costruirà la civiltà cristiana, sia in Occidente che in Oriente. Cioè quei nuclei che in un mondo profondamente in crisi, devastato dalle invasioni barbariche, devastato dai cambiamenti, dalle emigrazioni, dagli spostamenti di popolazione importanti, cioè ma veramente enormi, che caratterizzarono quei secoli, il IV secolo, il V secolo, il VI secolo. Ecco, queste comunità monastiche saranno il cuore della civiltà cristiana che nascerà, perché attorno ad esse si vennero a costituire le città, i comuni, insomma gli agglomerati, andarono ad abitare le famiglie, si costruirono i villaggi e piano piano la scelta di San Benedetto, di cui tra l'altro oggi ricorre l'anniversario liturgico, la scelta di Benedetto di lasciare Roma, perché riteneva impossibile praticare quello che credeva che il Signore gli chiedesse di fare, quella scelta monastica, lasciò Roma e questa scelta di costituire queste comunità monastiche sarà la scelta che fonderà l'Europa, non soltanto, evidentemente, non soltanto in quanto tale e in quanto unica scelta, ma certamente, diciamo così, la costituzione di questi monasteri fu uno dei fattori determinanti del cambio di civiltà, della nascita della civiltà occidentale. I martiri ci saranno ancora nelle scorribande dei pirati saraceni, che rapivano, tentarono di rapire, tentarono e rapirono numerose persone sulle coste occidentali dove riuscirono a sbarcare, ma sicuramente il martirio, inteso appunto come versare il sangue per testimoniare Cristo di fronte a una persecuzione, venne meno. Ci furono le guerre, gli scontri, diciamo così, gli scontri di civiltà soprattutto con l'Islam, prima con le popolazioni barbare, poi con l'Islam, ma diciamo così, era un'altra storia, era una storia di eserciti, di guerra, di conflitti, che attraversò per esempio la storia delle crociate, eccetera. Si ritornerà a parlare di martirio, cioè di offerta della propria vita per non rinunciare alla fede, a partire dalle rivoluzioni che cominciarono con la Riforma protestante, anzitutto, che divise la cristianità fra quei paesi che seguirono la riforma di Martin Lutero e quelli invece prevalentemente nel sud dell'Europa che rimasero fedeli alla Chiesa di Roma, e soprattutto di martirio si comincerà a parlare in maniera veramente numericamente intensa e significativa con la Rivoluzione francese. Molti saranno i martiri cristiani che saliranno sulla ghigliottina, che verranno assassinati durante il periodo peggiore, il terrore, del periodo del terrore durante gli anni della Rivoluzione francese. Molti anche saranno i martiri, anche se non sono ancora stati sufficientemente studiati, non ci sono casi, ma secondo me bisognerebbe approfondire. Molti sono stati i martiri delle invasioni napoleoniche. Napoleone ha portato le idee della rivoluzione, che erano idee profondamente anticristiane, ha spogliato le chiese di tutta Europa, ma ha anche perseguitato la chiesa. Pensate soltanto che Napoleone tenne prigionieri due papi, uno dei quali morì durante la prigionia, Pio VI e Pio VII, e quindi già durante il periodo napoleonico si potrebbe parlare di martire, bisognerebbe studiare, indagare quel periodo, ma sicuramente poi ci sarà il Novecento, che sarà il secolo dei martiri. Nel corso dell'anno 2000, attorno all'anno 2000, attorno al giubileo che diede tanto spazio alla figura del martire, sono uscite numerose testimonianze, numerosi libri, eccetera, che hanno ricordato come il secolo dei martiri è stato un secolo che ha dato un numero maggiore di martiri cristiani, di tutti i martiri che ci sono stati nei 19 secoli precedenti. Cioè il XX secolo è stato il secolo dei martiri, soprattutto da parte delle ideologie profondamente anticristiane, in particolare del comunismo, che ha prodotto milioni di martiri, anche se la Chiesa ne sta riconoscendo soltanto alcuni. Durante la guerra civile spagnola, dal 1936 al 1939, durante il periodo dell'occupazione del socialismo reale, dei paesi che sono caduti nelle mani del comunismo a partire dalla rivoluzione russa nel 1917, con il colpo di Stato di San Pietroburgo e poi l'estensione del comunismo a tutta la Russia in seguito alla guerra civile, che finirà nel 21-22, eccetera. Quindi poi e i martiri in Russia, nei paesi dell'Unione Sovietica, dopo la Seconda Guerra Mondiale, nell'Europa orientale, e poi in tutte quelle aree del mondo, in Asia in particolare, in Cina, in Vietnam, in Cambogia, in Laos, in tutti quei paesi dove il comunismo andrà al potere. Si parla di centinaia di migliaia di martiri che vengono, diciamo, riconosciuti tali attraverso un percorso molto attento, specifico, particolareggiato da parte della congregazione oggi di Castero delle cause dei santi. Cioè per ogni martire c'è un processo canonico, un'indagine e soprattutto ci deve essere un miracolo accertato scientificamente da addetti ai lavori. Quindi cioè, non è che si diventa martiri semplicemente perché qualcuno dice di essere che quella persona è stata uccisa in odium fidei, in odio alla fede. Ma qualora ci fosse una testimonianza in questo senso, poi si apre un lungo, complesso, articolato e meticoloso processo canonico che deve portare al riconoscimento dell'eroicità, delle virtù, del gesto in questo caso, nel caso del martirio, all'eroicità del gesto, al fatto che la persona sia stata uccisa non per altri motivi, ma esclusivamente in odio alla fede, e poi che ci sia l'intervento di Dio, cioè che ci sia Dio che dica con un gesto clamoroso, pubblico, questo è un martire, o comunque questo è un santo, che io riconosco come tale. E questo è il gesto del miracolo. Cioè il miracolo, anzi i miracoli, perché con un miracolo si diventa beati, ce ne vuole almeno un altro per essere canonizzati, per diventare santi. Ma leggiamo cosa dice il Papa in questa lettera. I martiri hanno accompagnato in ogni epoca la vita della Chiesa e fioriscono come frutti maturi ed eccellenti della vigna del Signore anche oggi. Come ho detto tante volte, i martiri sono più numerosi nel nostro tempo che nei primi secoli. Sono vescovi, sacerdoti, consacrate e consacrate, laici, famiglie, che nei diversi paesi del mondo, con il dono della loro vita, hanno offerto la suprema prova di carità. Come già scrisse San Giovanni Paolo II nella lettera apostolica terzo millennio adveniente, occorre fare di tutto perché l'eredità della nube dei militi ignoti della grande causa di Dio non vada perduta. Cioè, occorre fare di tutto per custodire la memoria delle gesta dei martiri. Cioè, perché il loro sacrificio non vada perduto, ma ci aiuti a crescere, a difendere, a crescere la nostra fede. Già il 7 maggio 2000 essi, i martiri, furono ricordati in una celebrazione ecumenica che vide raccolti al Colosseo rappresentanti delle chiese e comunità ecclesiali da tutto il mondo per evocare assieme al Vescovo di Roma la ricchezza di ciò che io stesso ho successivamente definito ecumenismo del sangue, cioè come sapete, l'ecumenismo è il tentativo di riunificare tutte le confessioni cristiane che è cominciato agli inizi del secolo scorso e che vede attraverso un dialogo teologico, attraverso opere fatte insieme, insomma, attraverso un tentativo di capirsi, appunto, vede il tentativo dei cristiani ortodossi, protestanti, prima ancora i monofisiti e i cattolici, di ricomporre quell'unità senza la quale oggettivamente c'è uno scandalo, perché i cristiani si presentano divisi al resto del mondo. L'ecumenismo del sangue vuol dire questo, cioè i cristiani che sono stati perseguitati, uccisi in odio alla fede, sono tutti cristiani ai quali Gesù non chiederà di che confessione sono stati, ma chiederà, cioè li accoglierà come testimoni del sangue che hanno versato per il suo nome. Questo non significa sottovalutare le differenze, le divisioni che ci sono state, non significa sottovalutare il grande scandalo provocato da chi ha voluto ferire l'unità della Chiesa, ma significa ricordare che il modo attraverso cui riconquistare l'unità, prima ancora che dal dialogo teologico, dal dialogo, diciamo così, intellettuale sulle verità, sulle posizioni diverse che ci sono rispetto alla verità di Cristo, l'unità prima di tutto viene riconquistata sul campo, cioè in questo caso specifico attraverso la comune persecuzione, attraverso il sangue che tutti i cristiani delle diverse confessioni hanno versato per testimoniare Cristo. Con tale iniziativa, cioè con l'iniziativa che si intende ripetere ancora nel 2025 dell'ecumenismo del sangue, diciamo così, della celebrazione ecumenica, non si intendono stabilire nuovi criteri per l'accertamento canonico del martirio, ma continuare l'iniziato rilevamento di quanti a tutt'oggi seguitano ad essere uccisi solo perché cristiani. La fine delle ideologie nel 1989, con la caduta del muro di Berlino, la fine del comunismo, non ha posto fine al martirio. Certo, non c'è più il martirio ad opera dei partiti comunisti, non c'è più il martirio ad opera delle forze politiche massoniche, come avvenne per esempio in Messico, con la conquista del potere di queste giunte militari massoniche negli anni 20 del secolo scorso. Non è più questo il tema, però i martiri ci sono comunque. E i martiri direi che oggi sono vittime soprattutto di varie forme di fondamentalismo religioso, anzitutto quello islamista. I martiri cristiani ad opera del terrorismo islamista o comunque del fondamentalismo islamista, che sia al potere o che non lo sia, sono ancora tanti, sono notevoli, non c'è bisogno di ricordarli perché conosciamo le storie che hanno visto il martirio di numerose figure, laici, cioè religiosi, sacerdoti, vescovi, ma anche laici. Una delle figure più belle di martire cristiano morto in Odium Fidei è certamente il ministro del Pakistan, ormai assassinato con la sua scorta, composta tra l'altro da musulmani. Ormai credo, vado a memoria, almeno una ventina di anni fa. Shabazz Bhatti si chiamava, è una figura straordinariamente bella che abbiamo conosciuto attraverso la testimonianza del fratello che viveva e continua a vivere in Italia, dove ha costituito una fondazione nel nome del fratello assassinato. E continua a raccontare, diciamo così, la testimonianza straordinaria di questo martire per la fede. Ma sono tanti, sono stati tanti nel Novecento e purtroppo lo sono tuttora, missionari e non, che vengono colpiti perché cristiani. Ad opera dell'Islam, dicevo, ma anche di altre forme di fondamentalismo, cioè di quella mentalità ideologica sostanzialmente che sostituisce l'ideologia, come poteva essere il marxismo, ma anche il nazionalsocialismo, pensate ai campi di concentramento, ai lager dove morirono milioni di ebrei, ma morirono tantissimi cristiani, sacerdoti, vescovi, pensate alla figura soltanto emblematica di Santa Edith Stein, di San Massimiliano Maria Kolbe, eccetera. Ecco, poi ci sono altre forme di fondamentalismo che fanno capo ad altre religioni in Oriente, all'induismo, per esempio, in India ed altre forme religiose. Continua poi il martirio ad opera di dell'ideologia comunista in Cina, di cui si sa relativamente poco, però si sa che la Chiesa, i cristiani che non si assoggettano alle indicazioni del regime comunista diventano oggetto di martirio, vengono perseguitati. Pensate a quello che è successo a Hong Kong, fra coloro che hanno combattuto per almeno 10 anni democraticamente, senza violenza, ma con determinazione nelle vie di Hong Kong perché Hong Kong rimanesse libera, cioè non cadesse dentro il circuito della Repubblica Popolare Comunista Cinese, c'erano fra questi che hanno combattuto questa battaglia di libertà, c'erano tantissimi cristiani. E l'arcivescovo di Hong Kong, che verrà ordinato cardinale nel concistorio del 30 settembre, è un segnale dato dal Papa dell'importanza di questa città, che purtroppo è caduta sotto il controllo del Partito Comunista Cinese e quindi della Repubblica Popolare. Ma la cosa noi non dobbiamo mai dimenticare, non soltanto i cittadini di Hong Kong e la loro sofferenza, ma anche il gesto in sé, perché è una violazione di un principio fondamentale, quello nel caso specifico della libertà religiosa. Ma in questo caso, cioè, in senso generale della libertà religiosa, ma nel caso specifico di Hong Kong, della libertà politica, della libertà di poter esprimere le proprie opinioni diverse in materia politica all'interno di una città di 8 milioni di abitanti che non avrà più, non avrà più, non ha già più la libertà di poter dire e affermare pubblicamente opinioni diverse da quelle del governo. Si tratta quindi di proseguire la ricognizione storica per raccogliere le testimonianze di vita fino allo spargimento del sangue di queste nostre sorelle e di questi nostri fratelli, affinché la loro memoria spicchi come tesoro che la comunità cristiana custodisce. La ricerca riguarderà non soltanto la Chiesa cattolica, ma si estenderà a tutte le confessioni cristiane. Anche in questo nostro tempo, nel quale si assiste a un cambiamento d'epoca, il Papa insiste molto su questo punto, e ha ragione, perché è un punto molto importante. Se non capiamo questo, difficilmente anche come cristiani capiamo come ci si deve muovere, come ci si deve comportare, che giudizi bisogna dare su quello che succede. Noi non viviamo, ha detto ripetutamente il Papa, un'epoca in cui ci sono tanti cambiamenti, come quasi tutte le epoche, ma viviamo un cambiamento d'epoca, cioè una cosa diversa. Non è un'epoca in cui avvengono tante cose che fanno cambiare le caratteristiche del paese, della situazione, diciamo così, ma stiamo entrando in un'altra situazione, cioè in un'altra epoca. Che cos'è un'epoca? Un'epoca è, noi siamo dentro l'epoca della modernità. Che cosa vuol dire? Che nella modernità, cioè in quel periodo della storia del mondo europeo occidentale nato dalla rivoluzione, anzi ancora prima dalla riforma protestante e poi dalla rivoluzione francese, il mondo ha conosciuto un cambiamento radicale di paradigma, cioè di punti di riferimento. Nell'epoca precedente, l'epoca dell'assolutismo, o precedente ancora l'epoca cristiana, l'epoca del Medioevo, il senso comune della popolazione, i criteri di riferimento attraverso i quali si giudicava il bene, il male, il vero e il falso, erano completamente diversi da quelli di oggi. Oggi, nell'epoca moderna, siamo entrati in un'altra epoca. Oggi anche l'epoca moderna è finita. Perché se l'epoca moderna era caratterizzata dalla presenza dominante delle ideologie che si sono combattute per secoli in una guerra civile europea che è cominciata almeno nel 1914 con la Prima Guerra Mondiale, si è conclusa con la caduta del muro di Berlino, epoca in cui le ideologie, in particolare il nazionalsocialismo e il comunismo, si sono e il liberalismo si sono combattuti fino alla morte, provocando i disastri delle due grandi guerre mondiali che ci sono state. Ecco, noi oggi viviamo in un'epoca successiva, cioè in un'altra epoca. Quali siano le caratteristiche di questa altra epoca, che gli studiosi chiamano postmoderna? Sono ancora tutte da decifrare perché noi giudichiamo le epoche del passato, ma facciamo più fatica a giudicare l'epoca nella quale viviamo, perché facciamo fatica a coglierne le caratteristiche. Però certamente la caratteristica principale o una delle principali dell'epoca nella quale stiamo vivendo, l'epoca postmoderna, è il relativismo. Cioè è l'assenza della ricerca della verità come componente fondamentale dell'umanità, dell'essere umano. Se attraverso le ideologie gli uomini del secolo scorso cercavano la verità e purtroppo la cercavano in realtà ideologiche che non potevano soddisfare questa ricerca, perché erano false verità diffuse da ideologie pericolose, antiumane, gnostiche. Oggi è l'assenza stessa della ricerca della verità che caratterizza la nostra epoca. Oggi la verità non interessa più a nessuno, mediamente. Non è che uno, appunto, diventava marxista perché credeva che quella fosse la verità che avrebbe salvato il mondo. Oggi è un problema che non si pone. Oggi la gente vive molto individualisticamente, molto attaccata ai mezzi di comunicazione dei social, molto senza speranza, molto disperata, pronta sempre e soltanto a contestare che qualcuno dica che la verità esiste, che Dio esiste, che è la verità, che Cristo è via, verità e vita, perché vengono ritenute delle affermazioni non vere, ma soprattutto pericolose perché creerebbero aspettative, conflitti, divisioni, eccetera. La verità è accusata di essere divisiva. E guardate che questo purtroppo è un modo di ragionare che penetra anche all'interno del mondo cattolico. Per cui certe cose non si dicono, perché potrebbero dividere agli stessi fedeli. Su certe cose si sorvola. L'educazione non è più un'educazione soprattutto ai giovani alla ricerca della verità che salva, che è Cristo, ma è un'educazione molto generica, molto improntata su cose materiali, cioè sugli aiuti alle persone che soffrono, cosa giustissima certamente, ma che non è l'anima del cristianesimo, perché queste cose le fanno anche altri che cristiani non sono, cioè non è ciò che caratterizza il cristianesimo, il fatto di aiutare il prossimo in difficoltà, poveri, malati, eccetera. Che certamente è una cosa importante e fondamentale, però non è, cioè è una delle beatitudini, cioè è uno dei punti, degli aspetti della carta d'identità del cristiano, ma non è sicuramente quello, come dire, non è quello, non è l'unico aspetto che caratterizza il cristianesimo stesso. Anche in questo nostro tempo, nel quale si assiste a un cambiamento d'epoca, i cristiani continuano a mostrare, in contesti a grande rischio, la vitalità del battesimo che ci accomuna. Non pochi infatti sono coloro che, pur consapevoli dei pericoli che corrono, manifestano la loro fede o partecipano all'Eucarestia domenicale. Probabilmente da noi fa un po' specie parlare di queste cose, nel senso che facciamo fatica a capire. Il martirio è lontano dalle nostre vite, dalle nostre case, dai nostri paesi, eccetera. Del martirio a cui vanno incontro i cristiani del Pakistan, per esempio, dell'India, della Cina, dei paesi ancora comunisti, oppure nei paesi africani, nei paesi islamici si parla veramente molto poco. Colpa nostra anche, cioè colpa nostra dei cristiani, che non andiamo a cercare le testimonianze giuste, che viviamo il nostro cristianesimo un po' borghese, di tran tran tran, la messa la domenica, i funerali, matrimoni se ne fanno sempre meno, battesimi anche perché non nascono più bambini, eccetera. Ma ci sono posti, paesi dove andare a messa può costare la vita, oltre che il sacrificio di fare decine di chilometri, magari a piedi. Ci sono posti, vi assicuro, perché ho conosciuto tante persone che hanno vissuto in questi paesi, dove affermare di essere cristiani può costare magari il lavoro, magari la quiete sociale. Pensate a cosa è successo a quella povera donna, Asia Bibi, in Pakistan, con quattro bambini, che venne imprigionata per 7-8 anni semplicemente sulla base di un'accusa di avere parlato male del Corano, accusa mai confermata. Ma questo fece sì che questa donna stette anni in prigione in Pakistan prima di essere liberata perché riconosciuta non, innocente, non colpevole. Altri cristiani vengono uccisi nello sforzo di soccorrere nella carità la vita di chi è povero, nel prendersi cura degli scartati dalla società, nel custodire e nel promuovere il dono della pace e la forza del perdono. Altri ancora sono vittime silenziose, come singoli o in gruppo, degli sconvolgimenti della storia. Verso tutti loro abbiamo un grande debito e non possiamo dimenticarli. L'operato della Commissione permetterà di affiancare ai martiri, riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa, le testimonianze documentate, e sono molte, di questi nostri fratelli e sorelle all'interno di un panorama vasto in cui risuoni l'unica voce del martirio dei cristiani. La Commissione ora istituita dovrà avvalersi del contributo attivo delle chiese particolari nelle loro articolazioni, degli istituti religiosi e di tutte le altre realtà cristiane, secondo i criteri che la stessa Commissione elaborerà. In un mondo in cui talvolta sembra che il male prevalga, sono certo che l'elaborazione di questo catalogo, anche nel contesto dell'ormai prossimo giubileo, aiuterà i credenti a leggere anche il nostro tempo alla luce della Pasqua, attingendo dallo scrigno di tanta generosa fedeltà a Cristo le ragioni della vita e del bene. Ecco, queste erano le parole conclusive di Papa Francesco con cui ha istituito questa commissione dei nuovi martiri, testimoni della fede, in vista del prossimo giubileo del 2025. Adesso risponderò alle vostre domande. Pronto?
Pronto, pronto? E buonasera
Sì.
professore, buonasera, sono
Sì, buon.
Walter da Carbonia, programma come sempre bellissimo. Ecco, parlando, come lei accennava, all'immigrazione e ai fondamentalismi, io pensavo appunto alle migrazioni, cioè al fatto che anche noi abbiamo vissuto le migrazioni di massa, ma noi andavamo in paesi dove le Americhe e anche altri paesi europei dove incontravamo cristiani come noi. Oggi invece, come diceva lei, ci troviamo di fronte a tanti altri fratelli che arrivano, che bussano alla nostra porta, che sono di altre religioni come l'Islam. Credo che appunto dobbiamo chiaramente non rispondere con la paura, con i pregiudizi, col razzismo, ma essere aperti al dialogo. Ecco, quindi questo ci dovrebbe portare a riscoprire le nostre radici cristiane e a lottare contro uno dei mali forse più importanti, più gravi della nostra società, che è quella dell'indifferenza religiosa. Ecco, lei come lo vede il futuro da questo punto di vista? Grazie, buona
Sì.
serata a
Sì,
tutti, grazie.
grazie della domanda. Ma vede, io distinguerei i due ambiti, cioè lei ha toccato un punto che certamente è vero. L'occasione che ci viene dal fatto che incontriamo sempre più frequentemente sulle nostre terre uomini e donne che professano religioni diverse dalla nostra, dovrebbe favorire da parte nostra una maggiore comprensione, una maggiore, come dire, penetrazione della nostra identità religiosa per poter dialogare con gli altri in maniera proficua. Questa è una grande occasione di conversione anche per noi, ma anche per i musulmani, i buddisti, insomma, le persone che vengono da altre religioni hanno una grande opportunità di conoscere il Vangelo, di conoscere l'insegnamento della Chiesa Cattolica. Cioè la Chiesa Cattolica, i cattolici per secoli sono andati in missione a portare la testimonianza del Vangelo dove il Vangelo non era mai arrivato. I missionari, oggi questa opportunità ce l'abbiamo stando a casa nostra. Quindi qualsiasi battezzato dovrebbe sentire il dovere della testimonianza della propria fede e quindi anche il dovere di conoscere la propria fede, di approfondirla, di diventare capace di difenderla dalle critiche, di proporla. Ecco, tutto questo è una grande opportunità, certamente bisogna prepararsi. Io ricordo di aver partecipato più di 25 anni fa a uno dei primissimi corsi che venivano organizzati per spiegare che cos'è l'Islam e anche aiutare i partecipanti che erano così laici, sacerdoti anche, a capire come bisogna parlare, di che cosa bisogna parlare, che temi toccare, affrontare quando si parla con un musulmano. Diverso credo che sia il problema politico, perché vede, tutto questo che abbiamo detto fino adesso fa parte dell'apostolato, della missione, del dialogo interreligioso, che sono tutte cose importanti, che però riguardano piccole porzioni della popolazione. Cioè, noi dovremmo essere molto più preparati sul punto, noi cristiani, diciamo così, ma soprattutto dovremmo risolvere un problema su cui mi pare che ci sia grande confusione e incertezza anche all'interno delle nostre comunità. Cioè, Cristo è l'unico salvatore del mondo, sì o no? È il figlio di Dio, sì o no? Quindi nel cristianesimo c'è la pienezza della rivelazione, sì o no? Perché questa è la domanda, la prima domanda. Perché se sì, cioè se il disegno di salvezza e di amore di Dio passa attraverso Cristo e la Chiesa Cattolica, in modo specifico, particolare, privilegiato, cioè Cristo si è fatto uomo e ha fondato quella Chiesa lì, non ne ha fondate altre, non ha fondato altre religioni. Allora, se noi abbiamo questa consapevolezza, allora la missione, l'apostolato, la missionarietà, la richiesta del Papa di trasformare tutte le strutture pastorali della Chiesa in strutture missionarie ha un senso. Ma se non rispondo a quella domanda lì, tutto il resto non ha senso, perché io posso tranquillamente dire, ma ci si può salvare nell'Islam, nel buddismo, nelle altre confessioni cristiane, ma che bisogno ho io di star qui, versare il sangue, testimonio, ma perché? Tanto uguale. Questa è la domanda. Ed è una domanda che deve essere posta, perché è la domanda fondamentale. Voi chi dite che io sia? Sei uno dei tanti. E allora, se sei uno dei tanti, sì, possiamo anche accontentarci. Ma se sei l'unico, l'unico salvatore, il che non vuol dire che non ci si possa salvare fuori dalla Chiesa, perché lo Spirito Santo soffia dove vuole, come vuole, quando vuole, ma vuol dire che chiunque si salvi in qualsiasi contesto, si salva per i meriti del sacrificio di Cristo, che è un sacrificio unico e universale. Questa è la domanda fondamentale, che mi spinge o non mi spinge a testimoniare, a pormi anche la domanda, ma sono disposto a versare il sangue per dire questa cosa? Ecco, diverso è il discorso politico. Cioè, i governi, gli stati hanno il dovere di gestire le immigrazioni, che non sono più un dialogo che riguarda piccole porzioni della popolazione, ma rischiano di diventare, di coinvolgere milioni e milioni di persone. Uno stato non può accogliere tutti, perché deve, come dice, come ha detto anche recentemente, più volte Papa Francesco, deve fare i conti, deve sapere chi, dove, quanti, in che contesto. Perché se vogliamo veramente aiutare le persone che scappano dalla guerra, dalla persecuzione, dalla miseria, eccetera, dobbiamo offrire loro qualcosa di concreto. E questo non può essere indiscriminatamente. Non possiamo accogliere milioni di persone e parcheggiarle in qualche albergo più o meno sequestrato a far nulla. Cioè, non è umano, non è dignitoso ed è pericoloso, perché significa mettere popolazioni molto diverse in potenziale conflitto fra di loro. E anche qui c'è molta demagogia, anche purtroppo all'interno del mondo cattolico. Ah, sì, noi adesso accogliamo. Demagogia è anche un po' di affarismo. E qui bisogna stare molto attenti. Cioè, noi dobbiamo accogliere quelli che possiamo aiutare a integrarsi dentro la nostra cultura, la nostra civiltà. E se invece facciamo un discorso demagogico, facciamo il male nostro, ma soprattutto facciamo il male di quelli che falsamente diciamo di accogliere, ma poi non li accogliamo veramente. Ecco, credo che queste siano due cose un po' diverse che vanno tenute e gestite in maniera diversa. Un conto è l'opportunità missionaria che c'è, perché Però prima bisogna rispondere alla domanda fondamentale: chi è Gesù Cristo? E un conto è il discorso politico. Il discorso politico deve essere lasciato ai politici, agli stati, che devono, certo, non devono essere avari, non devono essere poco generosi, non devono essere egoisti. Vediamo tanto egoismo anche, non si può dire no, io non accolgo nessuno. E per questo non è solidarietà neanche europea. Io posso accoglierne 1.000, 5.000, 10.000, quello che è, ma non posso dire io non accolgo perché di principio non voglio, no, e questo no, perché questo significa mettere in difficoltà quelli dove, come in Italia, comunque arrivano, che tu li voglia accogliere o no, e quindi poi bisogna risolvere questo problema. Ecco, credo che questa sia la risposta. Ecco, per concludere, mi ero stampato anche uno dei testi che Papa Francesco ha citato, e che è l'omelia di San Giovanni Paolo II, che tenne al Colosseo il 7 maggio del 2000. È l'omelia appunto di quella celebrazione che avvenne allora, la prima volta, nel clima dell'ecumenismo del sangue, cioè di dire: signori, proviamo a seguire per ottenere la riunificazione, per guadagnare l'unità, che è un tema molto importante che sta a cuore di tutti i cristiani, in particolare dei cattolici, di seguire la strada del sangue, perché i discorsi teologici, insomma, vanno bene, sono necessari, ma convincono poco. Quello che convince, che può convincere, è che siamo una cosa sola e che dobbiamo tornare ad essere una cosa sola, è che tutti i nostri martiri hanno versato il sangue per Cristo, e quelli che li uccidevano non chiedevano loro a quale confessione appartenessero, ma li uccidevano perché cristiani, perché riconosciuti come cristiani. E questo è un punto molto importante. Il Papa Giovanni Paolo II allora ricordò la famosa frase di Tertulliano, Sanguis martyrim semen Christianorum, cioè il sangue dei martiri è il seme dei nuovi cristiani. Cioè, alla fine, possiamo e dobbiamo dire tante cose, dobbiamo studiare, dobbiamo approfondire anche i nodi teologici, i problemi, le diversità che ci sono, eccetera. Ma alla fine poi il discorso è una domanda a cui bisogna dare una risposta. Ma tu sei disposto a versare il sangue per dire che Cristo è il Figlio di Dio e il Salvatore del mondo, sì o no? Cioè, questo è il tema fondamentale. Poi possiamo discutere di tutto il resto, ma attenzione, ha detto anche recentemente Papa Francesco, non dividiamoci sui particolari e perdiamo così di vista il cuore, l'essenziale della nostra fede, che è la fede in una persona particolare, uomo e Dio, Dio e uomo, figlio di Dio e figlio dell'uomo, che è Gesù Cristo. Quindi, anche qui, l'invito è che poi è l'invito di Giovanni Paolo II allora, attenzione, è lì il cuore del problema. Proviamo questa strada, sì, proviamo la strada. Andiamo a studiare, a leggere, a venerare tutti quelli che hanno dato, offerto la loro vita per Cristo. Anche se sono di confessioni cristiane diverse, mettiamoli insieme e preghiamo che attraverso questa grande testimonianza fino all'effusione del sangue, possa avvenire il prima possibile la riunificazione dei cristiani, dei monofisiti, degli ortodossi, dei protestanti. Bene, ecco, con questo vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona settimana, arrivederci alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.